Buongiorno a tutti voi cari amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Salve Regina, è una gioia ritrovarvi qui dagli studi in compagnia di Dina dopo qualche settimana di trasmissioni fatte in modo un po' diverso. Buongiorno Dina.
Buongiorno Lidia, buongiorno a tutti.
Anche oggi ritroviamo la scaletta tradizionale, l'informazione nella prima parte, la rubrica di Dina Lo sapevate che nella seconda parte e la biografia del cantante nella terza e ultima parte. Dina, di cosa ci parli oggi?
Oggi abbiamo appuntamento in provincia di Matera per scoprire il borgo di Irsina, uno dei più antichi borghi della Basilicata. Allora, come sempre, per saperne di più, appuntamento a più tardi.
Per quanto riguarda la musica, oggi ascoltiamo quattro canzoni di una bravissima cantante italiana, si chiama Tosca, di cui parleremo in chiusura e di cui ascoltiamo subito la prima canzone, un bellissimo duetto che ha realizzato con Ron. Vorrei incontrarti fra 100 anni.
Vorrei incontrarti fra 100 anni. Tu pensa al mondo fra 100 anni. Troverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti. Nella luce del mattino, oh, 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 questo amore più ci consuma, più ci avvicina, oh, oh, questo amore è un faro che brilla.
Combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore, che per il tuo bene sopporterei ogni male.
Vorrei incontrarti fra 100 anni, come un gabbiano volerò. Sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso.
Io voglio, ti voglio averti, dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto.
Chiudi gli occhi dolcemente, non ti preoccupare, entra nel mio cuore e lasciati andare. Ci consuma, più ci avvicina, oh, questo amore è un faro che brilla in mezzo alla tempesta, oh. In mezzo alla tempesta senza aver paura.
Rieccoci in studio, iniziamo la parte dedicata all'informazione. La Costituzione, l'inno degli italiani e la bandiera sono i riferimenti che ci guidano nell'impegno comune di consolidare un'Italia fondata su pace, libertà e diritti umani. Così si è espresso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 17 marzo, in occasione del 162° anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, ha deposto una corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto. 162 anni fa, sotto il tricolore, con i plebisciti popolari, si espressero la sovranità e la volontà che attraverso l'opera risorgimentale aveva portato alla Costituzione dello Stato italiano, ha ricordato Mattarella, che ha rivolto il suo primo pensiero alle generazioni che hanno accompagnato questo traguardo, a quanti, con il loro operato, hanno contribuito alla nascita e alla crescita del nostro Paese, promuovendo quei valori di civile convivenza, quegli ideali di libertà e democrazia, di pace e di partecipazione allo Stato di diritto e alla comunità internazionale che hanno trovato consacrazione nella nostra Costituzione. Viviamo oggi, con il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia a questi valori che, ha osservato il Presidente, ci impone una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea e atlantica affinché venga posta fine ai combattimenti e si raggiunga un duraturo accordo di pace. La Repubblica, in innumerevoli prove e da ultimo durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e coesione stringendosi ai valori costituzionali, gli stessi che, ha sottolineato Mattarella, ispirando la nostra società, garantiscono le risorse morali necessarie a fronteggiare le sfide complesse che la contemporaneità ci mette innanzi. La Costituzione, l'inno dell'Italia nella bandiera, ha infine concluso, sono i riferimenti che ci guidano nell'impegno comune di consolidare un'Italia fondata su pace, libertà e diritti umani. Cambiamo tema. La stagione 2023 del gelato artigianale è ufficialmente aperta nella mattinata del 15 marzo presso la Casa dell'Aviatore a Roma. Si è svolta la conferenza stampa di presentazione di eventi e iniziative legate a uno dei prodotti gastronomici più amati di sempre, a partire dalla 35esima edizione di Gelato a Primavera e l'11esima giornata europea del gelato artigianale del 24 marzo e dall'incontro tra i rappresentanti della filiera e le istituzioni. Presentate dalla Conferenza delle Associazioni dei Gelatieri Artigiani della Comunità Europea, Associazione Italiana Gelatieri, Comitato Nazionale per la Difesa e la Diffusione del Gelato Artigianale e di Produzione Propria e Comitato Gelatieri Campani sono numerose le iniziative che in occasione della Giornata Europea del Gelato Artigianale animeranno tra gusto, solidarietà e cultura tutta l'Italia ed Europa. A dare il via, Gelato a Primavera, l'evento che ogni anno dal 1986 vede per un'intera settimana i gelatieri di tutta Italia offrire un gelato agli alunni delle scuole elementari e materne per promuovere in una forma semplice uno dei prodotti di eccellenza del Made in Italy. Quest'anno, infatti, la settimana del gelato a primavera è iniziata coinvolgendo dal 16 al 18 marzo le istituzioni italiane, portando assaggi di gusti tipici delle tradizioni locali, e proseguirà dal 18 al 22 aprile con gli alunni delle scuole materne ed elementari, che potranno ricevere un coupon per un gelato gratis presso le numerose gelaterie aderenti. Le celebrazioni proseguiranno a Venezia, poi tante altre tappe in Italia. Il 17 aprile, per esempio, si vola oltre Alpe presso l'ambasciata italiana a Vienna, all'insegna del gusto dell'anno, che sarà presentato e degustato dopo essere stato mantecato in loco, secondo la maniera tradizionale, con macchine d'epoca. Nei giorni successivi vi saranno presenti in 5 gelaterie italiane anche a Vienna, presentando al pubblico viennese la tradizione del gelato artigianale italiano, mentre il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica Italiana, sarà possibile degustare il gusto dell'anno presso l'ambasciata italiana a Berlino. Tutte le gelaterie d'Italia ed Europa sono invitate ad aderire all'edizione 2023 del Gelato Day, registrandosi sul sito www.gelato-day.com e segnalando tutte le iniziative in programma per questa giornata europea del gelato artigianale. Questa giornata è l'unica giornata che il Parlamento europeo abbia finora dedicato ad un alimento. Celebrata il 24 marzo di ogni anno in tutti i paesi europei con eventi, incontri ed iniziative volti a diffondere la cultura del gelato artigianale, quella del Gelato Day è un'occasione unica per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto, alla promozione del sapere artigiano e allo sviluppo della tradizione gastronomica del settore. Peculiarità del Gelato Day è il gusto dell'anno, scelto ogni anno da uno dei paesi aderenti. Per l'11esima edizione del Gelato Day del 2023 sarà il gusto Apfelstrudel, scelto dall'Austria, gelato a base bianca con polpa di mela, aromatizzata con rum e olio di limone. Ma infine, amici, prima di un'altra canzone, ricordiamo che gli appuntamenti del CARI di Bastia del primo trimestre 2023 stanno finendo. Ci resta da segnalarvi la lezione di civiltà di mercoledì 29 marzo alle ore 15, la lezione di civiltà su e giù per l'Italia condotta da Dina, e poi un bel programma si prepara e ve lo presenteremo naturalmente per il trimestre aprile-giugno. Ma ascoltiamo un'altra canzone di Tosca, Nel respiro più grande, e poi ritroviamo Dina.
Da quanto tempo camminiamo accanto, i giorni, i mesi, le notti e le stagioni si perdono nel fiume dei ricordi. Cercavo il tuo sorriso, lo cercavo tra mille volti muti, io lo cercavo tra mille strade vuote, chiamavo e rispondeva solo l'eco.
Studio Irsina, borgo in provincia di Matera, è uno dei borghi più suggestivi della Basilicata. Denominato in origine Monte Peloso, solo nel 1895 ha cominciato a chiamarsi Irsina, da Irsutus, cioè peloso. Sorge su un erto colle circondato dalla verde valle del Bradano. Irsina ha un passato ricco di storia che si ritrova nell'architettura del borgo risalente all'età medievale. Vi sono anche testimonianze dei periodi greco e romano. La località fu colonizzata dalle popolazioni magno-greche. Fu assediata e invasa nell'895 dai saraceni, che nel 988 la distrussero. Fu ricostruita dal principe Giovanni II di Salerno e fu contesa tra bizantini e normanni. Il territorio di Irsina è stato al centro della battaglia di Monte Peloso, combattuta il 3 settembre 1041 tra bizantini e normanni, che vide la vittoria di quest'ultimi. Nel periodo svevo fu annessa alla contea di Andria e dopo la morte di Federico II divenne un marchesato sotto la guida di Manfredi. Nel 1266, dopo la battaglia di Benevento, passò sotto il dominio degli Angioini. Nel 1799 aderì ai moti repubblicani. Ben presto questi moti furono soffocati dalle truppe del cardinale Fabrizio Ruffo. Dopo l'Unità d'Italia fu interessata dal fenomeno del brigantaggio e durante il ventennio fascista fu sede di Confino per esponenti antifascisti. Ma iniziamo la nostra visita a Irsina. Nelle chiese di Irsina si mescolano armoniosamente elementi architettonici di epoche diverse. Proseguendo per Porta Maggiore si giunge alla maestosa cattedrale detta di Santa Eufemia, patrona del borgo. Dedicata in realtà all'Assunta, la chiesa risale al XIII secolo, è stata rifatta nel 1777 con facciata barocca, campanile a bifore e di stile gotico. Al suo interno vi sono una fonte battesimale in marmo rosso e diverse tele di scuola napoletana del XVIII secolo. Sempre all'interno della cattedrale vi è inoltre, nella cappella a destra dell'altare maggiore, la statua marmorea di Santa Eufemia. L'opera è stata attribuita a Mantegna. Fiancheggiano la statua due angeli con cornucopia, simbolo dell'abbondanza. Nella prima cappella a sinistra è custodita la Madonna col Bambino, attribuita anch'essa al Mantegna. L'altro grande monumento religioso del borgo è la chiesa del convento di San Francesco, ex castello di Federico II, è ad una navata e cappelle laterali. Risalente al XII secolo, venne restaurata e poi venne restaurata più riprese a partire dal XVI secolo fino ad assumere l'attuale stile barocco risalente al XVIII secolo. La chiesa conserva una crocifissione in linea della seconda metà del XVII secolo, una scultura seicentesca raffigurante San Vito. La cripta originariamente era un oratorio ricavato nella torre dell'antico castello normanno di Montepeloso, sulle cui rovine Federico II fece sorgere il complesso conventuale di San Francesco. È decorata da affreschi di scuola umbro-senese del XIV secolo, raffigurante il Redentore, i simboli del quattro evangelisti, i padri della Chiesa, i profeti, l'Annunciazione, la Crocifissione, la Resurrezione e l'Incoronazione di Maria. Il dipinto della volta rappresenta quattro angeli che sorreggono il Padre Eterno. Il Dedalo di Stradini porta nelle abitazioni più modeste sino alle ricche dimore signorili. I più importanti palazzi, ornati di caratteristici bugnati, stemmi e epigrafi, furono costruiti a Irsina tra il 500 e il 700, quando l'assestamento politico e il miglioramento della situazione economica della città ne favorirono la costruzione. I palazzi gentilizi più imponenti sono Palazzo D'Amato Cantorio del XV secolo, sul portale di accesso è presente lo stemma della famiglia D'Amato, Palazzo Ianora, che fu la residenza dello storico irsinese Michele Ianora, l'autore di Memorie storiche, critiche e diplomatiche della città di Montepeloso, in cui analizzò la storia montepelosina dalla sua nascita al cambio di toponimo da Montepeloso a Irsina. Il Palazzo Arsia, il cinquecentesco palazzo, è appartenuto alla famiglia Arsia, proveniente da Lucera. Da ricordare sicuramente il Palazzo Vescovile, di cui la costruzione si fa risalire al XV secolo, quando nel 1451 vi fu ripristinata la cattedra vescovile per volontà di Francesco II del Balzo. Palazzo Rizzi, rivestito a bugno, il Palazzo Nugent è stato edificato sul precedente castello medievale risalente XIV-XV secolo ed ingloba la Porta Maggiore o Porta Santa Eufemia, principale punto di accesso alla città. Nel XVIII secolo i feudatari di Montepeloso e Riario Sforza trasformarono la fortezza in residenza della famiglia. Da non perdere appena fuori dalle mura cittadine, la chiesa di Santa Maria di Iuso, situata nel quartiere dei Greci. Anche se in rovina, il piccolo tempio conserva i caratteri originari del IX secolo e vanta un bellissimo portale. Ma la visita volge al termine. Prima di lasciare Irsina, perché non assaggiare le sue specialità come ucularid, un bollito aromatico di carne mista e verdure campestre, un assaggio di pecorino nostrano e per finire taralli glassati da degustare con un bicchiere ma uno solo di ottimo aglianico o sangiovese locale. Il tempo a disposizione, cari amici, è terminato. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato prossimo.
Ascoltiamo adesso il terzo fuochista e poi parleremo brevemente di Tosca.
Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Pieno di brillanti è il mare dove all'orizzonte non s'arriva mai. Ricco di profumi il fango sulle ortiche a sole che tramonterà. Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Zucchero, limone e neve presa sopra i tetti di tanti anni fa. Notte dopo notte mamma ancora canterà. Il giorno che sei nata tu per me nacque un amore, mille mille stelle si cambiarono di colore, gira, volta e vola all'infinito, questa nenia si ripeterà, con le note di una fisarmonica la festa ancora arriverà. Passa e santo, guarda quanto è bello, cantano le donne in coro, guarda quanto è bello, strusciano sottane mentre con la sangue cera dalla santità, fumano i camini, pesce fritto e baccalà. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestitino a fiori ed i suoi occhi a guardar su, un colpo scuro, il fumo nell'azzurro se ne va. Ruotava la bambina con le sue scarpine blu, gira, gira, volta, braccia aperte, naso in su, e la banda andava piano, piano a cominciare. Fiati e futipo, orecchini, collanine messe in piedi molto di più. C'era una bambina con le sue scarpine blu, vestitino a fiori e di suoi occhi.
Studio, parliamo di Tosca, nata a Roma nel 1967. Tiziana Tosca Donati, in arte Tosca quindi, è cantante, attrice eclettica, artista con un'innata propensione alla ricerca e alla sperimentazione. Da questa sua poliedricità nascono diversi progetti speciali: Romana, omaggio a Gabriella Ferri, Sto cuore mio, notturno napoletano per Roberto Murolo, Appunti musicali dal mondo. Collabora negli anni con i più grandi artisti italiani e internazionali, tra cui Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Ivan Lins, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla e ancora Renzo Arbore, Renato Zero e Ron, con cui vince il Festival di Sanremo nel 96 con la canzone che abbiamo ascoltato in apertura. Vince la Targa Tenco nel 97 nella categoria migliore interprete con l'album Incontri e Passaggi, e nel 2019 è per il miglior album a progetto Viaggio in Italia con il collettivo Adorizza. Nel 2019 è l'interprete del brano di Nicola Piovani L'invenzione di un poeta, nominato ai Davide di Donatello 2019 nella categoria migliore canzone originale. Ha al suo attivo 9 dischi studio e 6 live. Il suo ultimo lavoro in studio, Morabeza, esce a ottobre del 2019 e conclude un lungo viaggio attraverso i paesi del mondo, partito con Il suono della voce e Appunti musicali dal mondo. L'album, prodotto e arrangiato da Joy Barbieri, contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, cantate in 4 lingue con grandi artisti che Tosca ha incontrato in questi viaggi. Per esempio, negli ultimi 3 anni ha girato il mondo con il suo spettacolo, è andato in Algeria, in Tunisia, in Brasile, Francia e Portogallo. Questa tournée mondiale è stato lo spunto del documentario Il suono della voce, prodotto da Live Music e Rai Cinema, per la regia di Emanuela Giordano, presentato in anteprima assoluta nella sezione Alice nella città all'interno della Festa del Cinema di Roma del 2019. Un lungo cammino senza frontiere intorno alla musica e alle parole, che si è arricchito nel tempo di collaborazioni illustri, fra cui Marisa Monte, Ivano Fossato, Alice Caimi, Loge, Luisa Sobral e molti altri. Per la sua attività teatrale ricordiamo le appassionate interpretazioni negli spettacoli La strada di Fellini, Il borghese gentiluomo di Molière e Il grande dittatore di Chaplin, al fianco di Massimo Venturiello, nonché le sue incursioni nel teatro sociale con i monologhi delle italiane e Donne come noi. Da sempre attenta alla formazione, dal 2015 è coordinatrice generale e direttore della sezione Canzone dell'Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, laboratorio di alta formazione artistica e ubiculturale nella regione Lazio. Nel 2020 partecipa alla 70ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Ho amato tutto di Pietro Cantarelli. E cari amici, siamo giunti al termine di questa nostra trasmissione. Grazie per il vostro ascolto. Grazie Lina.
Grazie Lidio, buon fine settimana a tutti.
Noi ci salutiamo ascoltando proprio Ho amato tutto e ci ritroviamo la settimana prossima.
Dentro la finestra il cielo si fa muto, resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se potesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto, di ogni parola stanca il significato. Perfettamente inutile cercare di fermare l'onda che ci annega e ci lascia senza fiato. Ed è una musica che va in un istante a primavera, che ritorna. È come un pesce che non può più respirare, come un palazzo intero che sta per cadere. Tu sei l'unica messa a cui io sono andata, un volo che è partito, svanito in fondo al blu. E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti.